Buonasera amiche e amici di Podcast Verso il Draft, benvenuti a questa nuova puntata del percorso che ci porterà a Las Vegas a scoprire quali saranno i rookie che l'anno prossimo infiammeranno la stagione NFL. Come avrete letto, draft di Las Vegas che si svolgerà senza pubblico causa coronavirus e senza tutta quella serie di eventi di contorno che normalmente arricchiscono il palinsesto NFL. Sappiamo di essere in un periodo un pochino particolare, ma la free agency in NFL sta comunque andando avanti, regalando botti molto interessanti, e questa sera insieme ai miei ospiti parleremo proprio di come la free agency avrà delle implicazioni sulla draft board. A farmi compagnia Guido Semplici, ciao Guido.
Ciao Gabri, buonasera a tutti.
Fabio Moras, buonasera anche a te.
Ciao, ciao a tutti.
E sempre in diretta da Chicago, Oleg Bobdea, ciao Oleg.
Ciao ragazzi.
Perfetto. Allora, dicevamo, free agency che si apre ufficialmente in queste ore, ma che già nei giorni scorsi ci ha regalato dei botti non indifferenti, di cui probabilmente quello destinato a cambiare un pochino di più, quantomeno la storia recente della NFL, è quello che ha visto Tom Brady lasciare i New England Patriots e accasarsi in Florida ai Tampa Bay Buccaneers. È già da la fine della stagione che si parlava di un suo possibile addio alla squadra che per più di 20 anni lo ha portato sull'Olimpo, e la sua destinazione è stata appunto invece una squadra come Tampa, su cui qualcuno ha avuto un pochino di dubbi, perché è vero, il supporting cast offensivo è molto valido, c'è cioè Mike Evans, Chris Goodwin o Jay Howard, però manca di un po' di pezzi. Adesso, al di là prima di parlare delle implicazioni di Brady, Buccaneers li facciamo dopo, vorrei partire chiedendovi che cosa faranno i Patriots adesso. I Patriots assolutamente sono una squadra, e lo è anche in questo draft, che scelgono sempre verso la fine del primo round, e di cui solitamente non abbiamo mai parlato, perché sono una squadra da quel punto di vista forse un pochino noiosetta. Quest'anno scelgono alla 23, e cosa faranno con questa 23? Via con i vostri pareri, partendo da te Guido.
Ma allora, innanzitutto non penso che si facciano trovare impreparati, perché non è nel DNA di questa franchigia. Quindi secondo me c'è già un piano B, diciamo. Se il piano A era far tornare Brady, cosa di cui non sono totalmente sicuro. Penso che New England andrà con un quarterback veterano che potrebbe arrivare o dai rimasti in free agency oppure via trade. Ci sono dei nomi che secondo me potrebbero fare al caso di New England. È stato fatto il nome di Dalton, ma un nome così che ancora forse non è stato fatto, comunque è stato fatto da pochi, direi attenzione a Brissette di Indianapolis, che già è un ex Patriot, e con l'arrivo di Rivers ai Colts sarebbe praticamente tagliato fuori dal posto al titolare. Potrebbe essere il quarterback giusto per diciamo dare un po' di continuità a un roster che comunque fino alla debacle della scorsa stagione stavano andando abbastanza bene. Parallelamente a questo verrà portata avanti, io penso, una strada che prevede lo sviluppo di un quarterback più giovane, che potrebbe essere e probabilmente sarà Steedham, che già hanno al roster, scelto al quarto giro lo scorso anno, oppure potrebbe addirittura arrivare dal draft. Io non sono convinto che i Patriots sceglieranno un quarterback nei primi due giri, però tutto ci sta, e in questo chiaramente sono in cerca di un quarterback, lo devono trovare in qualche modo. Però ecco, appunto, New England ha perso molto anche in altri ruoli in free agency, quindi io starei molto attento alle prossime mosse dei Patriots.
Fabio, secondo te?
Sì, sono d'accordo, e anche io sono d'accordo col fatto che secondo me non sceglieranno il quarterback al primo giro, e ho visto sui vari mock draft che come è arrivata la notizia, insomma, che Brady lasciava New England, tutti hanno messo immediatamente Jordan Love alla 23 ai Patriots, anche perché ovviamente i Colts si sono coperti il ruolo di quarterback, anche i Buccaneers, quindi probabilmente Love è probabile che arrivi così in là nella draft board. Non credo però che New England sceglierà un quarterback. Diciamo le alternative sono quelle che ha detto Guido, ovviamente Brissett e Dalton sono secondo me le scelte più logiche nel sistema Patriots. Poi ci sono sarebbe interessante vedere quarterback ovviamente come Cam Newton o James Winston, con Belichick, che diciamo stonano un po', diciamo, col sistema Belichick, però sarebbe proprio per questo, forse sarebbe interessante vedere un binomio del genere. E l'ultima alternativa è quella di che io però non credo che andrà così, che è quella di far partire subito Steedham come titolare, e andando sì, diciamo, facendo una stagione non dico da tanking, però comunque di secondo piano. Secondo me la cosa più probabile comunque sarà vedere o Brissett o Dalton ai Patriots.
Ok, quindi siamo tutti, cioè, voi siete più su un'ipotesi, sviluppiamo quello che abbiamo, nel caso portiamo dentro un veterano e vediamo come va, non ci fidiamo della classe di quest'anno. Oleg, sei d'accordo o hai una visione diversa?
Sì, anche secondo me vedo difficile che i Patriots facciano una trade up per prendere qualcuno di già in quest'anno, in questo draft. Secondo me adesso, oggi o nei prossimi giorni, prenderanno un QB veterano, come avete detto voi, Dalton, Brissett, c'è anche Flacco adesso che è svincolato. Sarebbe bello, come ha detto Fabio, di vedere uno tra Winston e Cam Newton con Belichick, sarebbe proprio bello. Però secondo me andranno su un veterano, anche perché secondo me Steedham non può fare titolare in NFL.
Ok, sì, io la penso sostanzialmente come voi, nel senso che i Patriots sono una squadra che non si è mai fatta prendere dal panico, è sempre andata con un piano molto preciso nel corso degli anni, magari ha anche già visto qualcosa negli anni prossimi che gli piace di più, e io penso che andranno per una stagione, diciamo, di transizione, portandosi a casa un veterano, magari provando a sviluppare Steedham, però ecco, sostanzialmente non vedo i Patriots fare un trade up per andarsi a prendere Herbert piuttosto che Tua Tagovailoa, anche perché significherebbe perdere tantissimo. Penso che fossero anche in parte preparati a questo, e quindi avranno già sicuramente studiato una strategia su più anni, non su un anno singolo, per poter andare avanti. Ribaltando la medaglia, vediamo il lato Tampa Bay. Tampa Bay si è sicuramente messa a posto con il quarterback, ha un attacco, come dicevo prima, molto valido. Mio modo di vedere, manca qualcosina in linea offensiva, dove non è che ci sia tutto questo talento strabordante. Voi, partendo da Guido, come vedete il draft di Tampa Bay a questo punto, che rimane alla 14, quindi rimane in una posizione mediana del draft e può permettersi di andare un po' su chi vuole, attacco, difesa, o-line, cosa vedi, Guido?
Ma io sono d'accordo con te, secondo me già prima pensavo che a Tampa Bay andasse di uomo di linea offensiva. Con l'arrivo di Brady, secondo me, ha maggior ragione, e anche per la posizione in cui sono nel draft, secondo me c'è buona probabilità che gli cada fra le braccia un top offensive tackle, quindi io andrei in questo ruolo. Un altro buco che hanno al roster sembrerebbe il running back, che però io personalmente non sono un fan di un running back al primo giro, e per di più insomma una scelta abbastanza alta, quindi io non sceglierei un running back, aspetterei magari il secondo o il terzo giro, posto che appunto hanno bisogno di un running back perché hanno solo, mi pare, Ronald Jones, che ha dimostrato qualcosa, ma forse non è ancora in grado di reggere un attacco. Più che altro Tom Brady, che è un maestro della play action, specialmente negli ultimi anni ha dimostrato di essere un maestro nella play action, per sviluppare al meglio questo tipo di giocate offensive ha bisogno comunque che il running back sia minaccioso, perché chiaramente è giocato tutto sull'inganno tra passaggio e corsa, quindi c'è bisogno che la difesa rimanga in qualche modo concentrata, onesta sul running back. Più di qualità il running back è, più funziona chiaramente questo tipo di giocata. Io credo che scegliano un running back alto, non lo farei alla 14, sceglierei un tackle che andrà a rinforzare una linea buona ma non eccezionale.
Fabio, sei d'accordo? Vedi magari a questo punto, seguendo il discorso di Guido, anche un possibile trade down, andando un pochino più indietro a prendersi qualche altra pick?
Sì, è possibile, perché secondo me, cioè, se per caso dovesse arrivare un tackle, uno dei quattro, diciamo i top quattro tackle che ci sono in questa classe, dovesse arrivare alla 14, sicuramente si fionderanno su di lui. Però io credo che verranno scelti tutti e quattro prima della 14, è molto probabile secondo me che vengano scelti le quattro prime, quindi che con quella scelta lì loro, diciamo, non dico ci facciano poco, però debbano comunque puntare su qualcos'altro, su magari un uomo di linea difensiva per esempio, e quindi una trade down secondo me non sarebbe, cioè non è impossibile che la facciano, anzi c'è una buona probabilità. Come ha detto Guido, gli manca un running back, sicuramente lo andranno a prendere, non al primo giro credo, anch'io, e quindi comunque ce n'è di buoni running back, a parte Jonathan Taylor e DeAndre Swift, ci sono almeno altri 3 o 4 running back interessanti che andranno nei primi 3 giri, e quindi uno di questi secondo me verrà scelto dai Buccaneers. Per il resto l'attacco per il resto è buono, la difesa è giovane, e gli manca forse qualcosina, non so se lo potranno prendere dal draft ciò che gli manca, però sì, è comunque finito in crescendo la stagione, quindi bisognerà vedere, ma insomma se l'attacco gira, poi anche se prendono qualche punto in più potrebbe non essere un dramma.
Oleg, inquadrami un po', inquadra un po' per i nostri ascoltatori Tampa Bay l'anno prossimo, cioè che tipo di squadra può essere? È una squadra dei playoff con Brady, cioè siamo già a quel livello, o manca qualcosa? Cioè, poi dopo ci allacciamo per fare un discorso su quanto voi vediate bene Brady all'interno del roster di Tampa, però Tampa può essere una squadra pericolosa l'anno prossimo?
Beh, con Brady sicuramente. Comunque ricordiamoci che la NFC South non è proprio una division facilissima. L'anno prossimo ci saranno i QB come Breeze, Ryan, Brady e Bridgewater. Sono tutte e quattro squadre buone, secondo me. Ecco, l'attacco, come avete detto voi, con i due ricevitori molto forti, OJ Howard molto buono, un running back secondo me lo prenderanno in un mid round o magari anche un free agent che c'è ancora in giro. La linea offensiva non è messa bene secondo me, anzi, e poi per un QB che è pagato così tanto, che ha 42 anni, la prima cosa è difenderlo. Secondo me qualcosina faranno tra free agency e draft in linea offensiva. In linea difensiva hanno perso Carl Nassib anche. Prima che prendessero Brady, davano tutti qualche o pass rusher o di defensive lineman. Anche lì secondo me è un buco che devono tappare. Non lo so, io sinceramente non, sì, come squadra saranno una squadra da tenere d'occhio sicuramente, ma non la vedo proprio che potrebbe battersi per i playoff, ma non la vedo come la danno in stampa americana qua come favorita della division. Ha fatto un step up, sì, però la vedo in linea con le altre tre.
E invece il fatto che Brady sia andato lì ti piace? Cioè è una mossa che secondo te ci sta dal punto di vista del quarterback? Ti aspettavi qualcos'altro? È un buon fit?
Sinceramente non ho capito bene la scelta di Brady. Ho capito la scelta di Arians, che dopo la stagione dell'anno scorso con James Winston ha voluto prendere un QB già pronto, più esperto. Però la scelta di Brady non la capisco. Sapevamo che lui era o Florida o California per tutte le sue cose personali. Però secondo me, ecco, come Fizz sarebbe stato leggermente meglio i Chargers. Mm-hmm. Tampa, prima che prendessero Brady, per me erano la quarta squadra in NFC South. Okay. Hanno tanti buchi, cioè l'unico messi bene sono tight end e wide receiver. La O-line messa male, la D-line ha perso dei pezzi, la secondaria non è un granché. Sinceramente, ecco, io non capisco bene la scelta di Brady, forse so solo per i soldi, non lo so.
Fabio, tu come la vedi? Ti piace il fatto che Brady sia andato a Tampa? Ti aspettavi anche tu magari Chargers o un'altra destinazione?
No, io mi aspettavo che restasse a New England, onestamente. E comunque sì, piuttosto che Tampa mi sarei aspettato anch'io di più di Chargers. Non capisco molto la scelta di Brady, però mi piace. Cioè, mi piace questo binomio che si andrà a formare con Arians, e soprattutto mi piace vedere che comunque un uomo, uno sportivo di quel calibro, il più grande probabilmente di tutti i tempi, che si rimette in gioco a 42 anni e prova a mettersi in discussione andando in una squadra appunto come abbiamo detto piena di buchi e non diciamo con un roster da titolo. È interessante, sarà da vedere. Non capisco molto la scelta, però mi piace.
Guido, e così poi passiamo ad altro.
Ma esatto, io sono d'accordo con Fabio, mi sono sorpreso e abbia lasciato New England. Poi qualsiasi destinazione avesse scelto, per me comunque rimaneva una sorpresa. Io non sono totalmente d'accordo con Oleg. Secondo me Tampa Bay è una squadra che è stata fortemente limitata dagli errori di Winston lo scorso anno. E ad esempio l'offensive line Pro Football Focus la dà come settima in tutta la Lega, che magari uno potrà dire ok, lo dicono loro e basta, però dalla settima, una delle ultime o comunque una delle peggiori, secondo me c'è una zona in cui si attesta sul decimo, quindicesimo posto, e comunque non è da buttare via. Chiaramente, appunto, come abbiamo detto, una prima scelta su un offensive tackle sarebbe molto utile. Io credo che la motivazione principale sia stata il poter lavorare comunque con Bruce Arians, che è un allenatore che ha allenato Peyton Manning e ha reso al massimo lui, ha allenato Ben Roethlisberger, ha allenato anche Carson Palmer a Arizona, che era dato per praticamente finito e lui lo ha rivitalizzato, quindi comunque è un allenatore di quarterback fondamentalmente. La possibilità di rimanere anche vicino alla East Coast, ho letto che comunque ci sono alcuni legami familiari, hanno il figlio da altra moglie a New York, quindi appunto anche questo fatto vi probabilmente aiutato. A livello economico credo che le due offerte si equivalessero in tutto e per tutto, quindi sì, sono sorpreso, ma sarei stato sorpreso anche sui Chargers, ecco.
Bene, bene, direi che su Brady, su Tampa e su Patriots abbiamo fatto una bella panoramica e passiamo ad altro. Rimaniamo però sempre in ambito quarterback. Mi è piaciuta abbastanza la mossa dei Carolina Panthers, che si sono aggiudicati Teddy Bridgewater. Mi piace perché abbiamo un ragazzo che si è fondamentalmente rifatto una carriera, come Teddy B, dopo il brutto infortunio che lo aveva quasi costretto al ritiro, va ai Panthers. I Panthers hanno dato il permesso a Cam Newton di guardarsi intorno e di cercare una trade. I Panthers sono una squadra interessante per noi perché scelgono alla numero 7, quindi scelgono molto molto in alto, e a mio modo di vedere, con questa mossa che hanno fatto, potrebbero anche essere una di quelle squadre che movimenta e non poco la serata del draft. Parto da te, Fabio, ti chiedo innanzitutto se ti piace il fit Bridgewater all'interno di Carolina, e poi che cosa potrebbero fare a questo punto i Panthers con la loro numero 7.
Sì, mi piace il fit, e ricordiamo che a Carolina con coach Matt Rhule, quest'anno c'è Joe Brady come offensive coordinator, il nostro amico Joe Brady, che ci ha fatto tanto godere quest'anno con LSU. Quindi vedere Teddy Bridgewater in un attacco di Joe Brady potrebbe essere interessante. Bisognerà vedere ovviamente come si sviluppano le dinamiche di offensive appunto di questa squadra, però è sicuramente un acquisto interessante. Scelgono alla 7, come hai detto tu, possono fare tanto, a dire la verità, perché possono probabilmente fare trade down, secondo me, prendendo più scelte o qualche giocatore anche. Non so adesso, invece la situazione di Cam Newton è particolare, perché onestamente non ci sono tantissime squadre adesso, ad ora, libere, diciamo, con il posto libero. Ovviamente ci sono i Patriots, ci sono i Chargers, che però scelgono alla 6 e, come ne abbiamo parlato la settimana scorsa, con buona probabilità, secondo me, prenderanno Herbert, o comunque hanno la possibilità di prendere Herbert, quindi con un contratto rookie, quindi pagandolo poco, piuttosto che andare a prendere Newton, secondo me è una scelta più intelligente. E i Bears si sono sistemati, almeno così pare, e quindi la situazione di Cam Newton non è semplice. Basta, non ho altro da dire.
Guido, ti chiedo, Cam Newton quanto vale a livello di draft? Cioè, si può ottenere una prima scelta o seconda, terza? È un giocatore già, tra virgolette, meno interessante per una prima scelta, intendo a livello di scambio.
Non credo che sia meno interessante. Il vero punto interrogativo è se sta bene o no, e in questa situazione in cui appunto le squadre non possono andare a mandare i propri medici di fiducia o comunque far arrivare il giocatore per sottoporlo alle visite mediche, secondo me questa cosa non gioca a favore di Cam Newton in questo momento, perché comunque, come abbiamo visto, i posti da quarterback titolari, diciamo, si stanno riempendo abbastanza velocemente. Il fatto che Cam Newton comunque ha un punto interrogativo sullo stato fisico e non possa essere valutato di persona dalle squadre potenziali acquirenti, secondo me non gioca affatto a suo favore, quindi potrebbe finire o in una situazione in cui non è lo starter designato, oppure addirittura in una situazione comunque non ottimale né per lui né forse per la squadra. Sicuramente Carolina, dopo il comunicato è uscito, insomma, l'ufficializzazione comunque veniva tra virgolette scaricato, nel caso in cui non trovasse un acquirente, una squadra per una trade, probabilmente lo taglierebbe, e a questo punto purtroppo non solo per lui ma per tanti giocatori è un po' tutto in aria. Devono aspettare, bisognerà vedere. Io su Carolina sono curioso, non pensavo che andassero su Bridgewater, che comunque a quello che avevo capito era un progetto abbastanza di rebuild, però a quanto pare non sarà così, perché comunque lo pagano bene Bridgewater, quindi io penso che almeno competitivi lo vorranno essere sicuramente, quindi anche in ottica draft secondo me cambiano un po' di cose per loro.
E l'ottica draft la vado a chiedere a Oleg. A questo punto dove potrebbero andare i Panthers? Intanto vi ricordo, giusto per fare così un piccolo riepilogo, che oltre a Bridgewater i Panthers hanno scambiato Trey Turner, un offensive guard, per Russell Okung, che è un left tackle. Si sono presi Seth Roberts, che era un free agent dei Ravens, wide receiver. Hanno preso Trey Boston, una safety, e Stephen Waterley, un defensive end. Peraltro, parlavamo prima del contratto dato a Bridgewater, è un triennale da 63 milioni di dollari con 33 garantiti. Detto questo, Oleg, come potrebbe essere il draft dei Panthers a questo momento? Che cosa hanno bisogno?
Adesso come adesso hanno due need, secondo me, tra le più importanti. La prima è il cornerback, che hanno perso James Bradbury, che è andato, non mi ricordo
Giants.
Dove,
a Giants,
sì, vero. E poi in D-line hanno perso Kyle Love, Vernon Butler, Mario Addison e Poe e Gerald McCoy. Ecco, secondo me andranno in D-line, secondo me Derrick Brown all'8 potrebbe essere una pick perfetta per loro, perché un cornerback così all'8, così in alto, o magari fanno una piccola trade down con qualcuno e prendono il cornerback, o secondo me andranno su Derrick Brown.
Ma un defensive tackle in quella posizione secondo me ci sta bene, soprattutto se è molto valido. Sicuramente sono una squadra che, come ho detto in apertura, potrà movimentare parecchio la notte del draft, anche avendo l'asset Newton, per quanto, come diceva giustamente Guido, rappresenta un po' un'incognita. Però sono una squadra che sentirà squillare parecchio il telefono quella sera e che probabilmente sarà molto attiva nelle settimane che ci precederanno il draft di Las Vegas. Una trade che mi ha molto colpito è stata anche un po' la prima di questa Free Agency 2020, è quella che ha mandato la pick numero 13 in direzione San Francisco 49ers e ha portato ai Colts DeForest Buckner. DeForest Buckner è un giocatore che mi piace tantissimo, secondo me è uno dei primi 5 defensive tackle della Lega, però mi è sembrata quantomeno azzardata la mossa di Colts di spendere una prima pick per Buckner. Voglio sapere un po' cosa ne pensate, partendo da te, Guido. Ti è piaciuto lo scambio e secondo te il valore è giusto?
Mi è piaciuto per San Francisco, lo capisco per Indianapolis, dal momento che comunque vai a prendere Rivers e quindi c'è bisogno di vincere subito. È chiaro che fa più comodo un giocatore, appunto come hai detto benissimo te, tra i migliori nel ruolo della Lega, che una scelta numero 13 poteva essere un giocatore pronto subito, ma più probabilmente sarebbe stato comunque un giocatore che avrebbe avuto bisogno di un periodo di ambientamento, comunque tutto da sviluppare. Secondo me San Francisco ha fatto una buona mossa credo che con la scelta aggiuntiva andranno su un wide receiver per poi fare trade down da fine primo giro, visto e considerato che non hanno scelte, mi pare, né al secondo, né al terzo, né al quarto. Quindi secondo me faranno molte trade down per recuperare appunto quelle scelte che hanno speso lo scorso anno. Probabilmente anche i Colts hanno pensato che alla 13 non potesse arrivare un giocatore di linea difensiva migliore di Buckner, e quindi hanno accettato, hanno proposto, non so da che partita, comunque hanno concluso questa trade. Mi piace più per San Francisco perché secondo me vanno a prendere un wide receiver e alla 13 c'è la possibilità che possano prendere uno dei, insomma, dei top 4, che sono Judy, Ruggs, CeeDee Lamb e non mi ricordo chi altro, ma insomma Jefferson, sì, comunque uno di questi, e comunque era già un need prima e è rimasto un need il wide receiver per San Francisco. Per i Colts appunto è cambiato un po' il mood della franchigia, chiaramente cercheranno di ottenere risultati da subito.
Quindi, seguendo il tuo ragionamento, i Colts, che peraltro hanno anche la 34, che se non sbaglio è la seconda del secondo giro, ottenuta dai Redskins, rimangono tutto sommato in una posizione quantomeno ancora interessante. Oleg, chiedo a te, giustamente il discorso di Guido ruota sul fatto che i Colts, anche per il fatto di aver preso Rivers, vogliono vincere subito al draft. Come possono muoversi in questo caso? Cioè, il loro roster di cosa manca?
Già la scelta di Rivers lo capisco, perché prendono un QB che è esperto, dopo che hanno perso per infortunio Andrew Luck l'anno scorso, l'esperimento Brissett non ha funzionato. Hanno comunque un parco ricevitori non male con T.Y. Hilton. Secondo me, ecco, io non l'ho capita molto. Anch'io sono d'accordo con Guido che l'affare l'hanno fatto i 49ers dando via Buckner, perché non avevano neanche soldi per rinnovarlo. E hanno massimizzato, hanno preso il massimo che potevano fare, ecco, secondo me. Sappiamo che i Colts hanno anche tanto cap, hanno tanti soldi per spendere, dunque se io li aspetto anche attivi su qualche buon giocatore rimasto in free agency. Al draft non lo so, un tight end, mm-hmm. dopo che hanno preso perso Eric Ebron, mm-hmm. in difesa qualcosina, perché la D-line e forse anche una strong safety potrebbe anche cadere, non so, per esempio Grant Delpit alla 34 potrebbe arrivare, non è detto, però la 34 Delpit secondo me sarebbe perfetto per loro.
Sì, io credo che se vediamo il draft di Colts un po' in prospettiva con questa 34 che comunque è lì appena appena dopo la fine del primo giro, la mossa ci sia stata quantomeno valida, anche perché Buckner comunque è un giocatore di sicuro talento, fu scelto nel 2016 alla numero 7, quindi fu scelto molto in alto, e come hai detto giustamente tu Oleg, i 49ers non avevano soldi dopo aver rifirmato anche con il contrattone Armstead, non avevano soldi per firmare anche Buckner. Fabio, a te chiedo dal punto di vista dei 49ers, innanzitutto a tutti è piaciuto comunque il fatto che loro si siano accaparrati una scelta in più al primo round, che fa sempre comodo, non hanno scelte al secondo giro, ti chiedo, visto che comunque anche i 49ers sono una squadra ben corazzata, in cui abbiamo visto essere arrivati al Super Bowl giocando molto bene, ci potrebbe essere la possibilità che tengano le due scelte al primo giro e si vadano a potenziare con due talenti di veramente alto livello, o anche tu la vedi come Guido che una delle due venga ceduta per accumulare più?
Sì, ma la scelta alla 13 secondo me la terranno, perché comunque alla 13 ci sono tanti giocatori buoni da prendere, hanno comunque qualcuno da poter prendere, o un cornerback o comunque qualcuno in linea difensiva o in linea offensiva o anche un receiver, comunque un buon giocatore lo possono prendere alla 13, io credo che la terranno. La seconda scelta, sì, non è impossibile che tengano pure quella e che vadano a prendersi due buoni giocatori, però su quella potrebbero anche voler fare trade down, quella non sono così sicuro. E, comunque sì, con la 13 è possibile, o che se c'è un buon cornerback, non penso che Okuda arrivi fino alla 13, ma comunque ci sono tanti buoni cornerback da poter prendere, o anche diciamo un uomo di linea difensiva, un defensive tackle per esempio, potrebbe far comodo, quindi con quella scelta lì la terranno quasi sicuramente secondo me.
Ultima domanda, che peraltro è fuori scaletta, ma io so che voi siete sempre preparati, quindi vi posso sorprendere anche con questa cosa. Riguarda l'altra trade che ha in parte modificato la board, cioè, poi, sappiamo che la trade che ha sconvolto di più, lo dicevamo anche prima della trasmissione, è quella di Hopkins ai Cardinals con Johnson che fa il percorso inverso verso i Texans, che ha sorpreso praticamente tutti quanti, di cui forse ancora non ci capacitiamo del perché. Però l'altra trade che ha mosso la board è stata quella che ha mandato Stefon Diggs dai Vikings ai Bills, e i Bills cedono a Minnesota la numero 22. Fabio, ti è piaciuta come mossa? A me piace tanto, perché Diggs va ai Bills con Josh Allen e va a rafforzare un bel reparto wide receiver. Vale il fatto di aver ceduto la prima scelta?
Sì, secondo me sì. Diggs è stato pagato tanto, ovviamente è stato, diciamo, indecoroso, non so, il confronto tra le due trade, quella che hai citato di Hopkins, perché ovviamente da una parte sì, Hopkins è stato ceduto per un pugno di mosche, e Diggs invece, che comunque è un ottimo wide receiver, invece è stato pagato abbastanza. E comunque una buona scelta per entrambi, perché i Bills, anche con diciamo la situazione dei Patriots, hanno la concreta possibilità di vincere la division quest'anno, e quindi si rafforzano per vincere subito. E dall'altra parte i Vikings, la situazione di Diggs la sapevamo, hanno rifirmato Cousins, quindi diciamo era nell'aria il fatto che Diggs andasse via, e quindi diciamo è un affare per tutti, sono abbastanza convinto di questo.
Guido, ti chiedo, dal punto di vista dei Vikings adesso con due pick molto ravvicinate, peraltro 22 e 25, che cosa possono fare? Un wide receiver per sostituire Diggs lo trovano con la profondità di classe, o c'è qualcos'altro anche che avrebbero bisogno?
Io penso di sì, che volessero, se vogliono andare con un wide receiver, possono trovarlo di qualità sia nelle, insomma, nel primo giro che poi nel secondo. I Vikings sono una squadra che in qualche modo sottoutilizzava, passatemi il termine, uno come Stephon Diggs, che magari ha bisogno più di ricevere il pallone più volte rispetto a quanto l'ho fatto poi a Minnesota. Non so Buffalo in realtà, perché comunque Josh Allen ha dimostrato di essere forte, ma ancora forse poco costante, poco sviluppato. Sicuramente migliorerà e sarà interessante vedere anche questa nuova intesa. Credo che quando, sempre per tornare a Minnesota, quando ci sono due scelte così ravvicinate, le strade sono due: o si scelgono due giocatori, perché magari nella board ci sono due giocatori che piacciono e quindi arrivano, e si fa in modo che la squadra, diciamo, le squadre nel mezzo non scelgano quello che poi può scegliere te, oppure si fa una trade down, perché magari il giocatore ti piace uno, sei già sicuro che ti arrivi, allora non c'è bisogno di andare a spendere capitale di draft su un altro giocatore. Quindi si fa trade down, si guadagnano ancora più scelte per magari poi fare trade up in un secondo momento. Quindi anche qui sarà un'altra squadra che sarà interessante da seguire la notte del draft, per vedere quello che faranno con queste due scelte.
Oleg, chiudo con te e chiudo con una parola su Hopkins Johnson. Come vede la trade e come cambiano le strategie delle due squadre? A questo punto i Cardinals, con la mossa di Hopkins, forse dobbiamo rivalutare un attimo la scelta di Murray dell'anno scorso, che avevamo un po' criticato per il fatto che mandavano via Rosen e tutto quanto. Cioè, inizia ad avere una fisionomia ben diversa la scelta di Murray l'anno scorso.
Io sto ancora cercando il perché O'Brien ha fatto questa cavolata, ecco, diciamo. Comunque Arizona ha fatto un affare, ha preso un top 5, top 3, non lo so, adesso queste qua sono cose per personali, no? Però un top wide receiver pagandolo quasi nulla, tenendosi il primo giro, che secondo me al primo giro loro andranno su un offensive tackle, perché l'anno scorso la loro offensive line è stata una delle peggiori, se non ricordo male. Hanno un attacco forte adesso, che hanno dato via il running back, però hanno Chase Edmonds, che non ha fatto male l'anno scorso. Sì, hanno, ma già l'anno scorso l'attacco guidato dal rookie quarterback ha funzionato. Mettendo dentro anche Hopkins, secondo me Arizona sarà una bella sorpresa quest'anno, ecco.
Arizona che peraltro sceglie alla 8, quindi sceglie altro. Allora, invece i Texans, che manco hanno una scelta al primo round, peraltro.
Ecco, adesso se mi chiedi qual è la squadra più in difficoltà, io ti dico assolutamente i Texans. Non lo so, perché sono, hanno dato anche il potere di general manager a O'Brien, addirittura. Non gli è bastato la cosa che ha fatto ai playoff, quando si è fatto rimontare, hanno dato anche poteri di decisionali, ecco. Li vedo in difficoltà, non lo so. L'unico giocatore che è rimasto adesso è il QB buono, ma non lo so, sinceramente ti dico, non lo so che pensare.
Anche perché vedo che la prima scelta che hanno a loro disposizione è la 40, che hanno ottenuto da questo scambio, poi hanno la 57. Boh, cioè, comunque parliamo di scelte anche un pochino arretrate, non è detto che ti arrivi per forza di grande talento. Poi certo, bisogna essere sempre bravi a scegliere, però è sicuramente una delle trade più opinabili. Parere velocissimo, Fabio e Guido, su questo scambio. Partiamo da te,
sì.
Fabio.
Sì, no, che lo scambio, cioè che andasse fatto, che Hopkins dovesse andare via, era nell'aria, più che era nell'aria, si è letto dopo, diciamo, l'amaretta che c'era tra Hopkins e la dirigenza. Però sì, secondo me le cose sono state fatte un po' in fretta, cioè ha voluto darlo via subito per usare il pugno di ferro, ottenendo praticamente nulla. Anche a me ha stupito abbastanza, come a tutti, insomma, questa trade. Non so cosa potranno fare i Texans al draft, c'è tanto talento quest'anno, quindi comunque anche scelte la 40 e la 57 non sono da buttare via, però ovviamente è ovviamente più difficile trovare un talento cristallino con scelte così in là.
Guido?
Sì, onestamente Texans molto male, hanno ricevuto molto poco, in considerazione poi di quello che invece hanno preso i Vikings dalla trade di Diggs, quindi praticamente secondo Bill O'Brien Hopkins vale un terzo di quello che vale Diggs, cosa che secondo me, oltre a non essere non vera, è anche totalmente fuori da ogni logica, quindi avranno i loro motivi, spero, perché veramente a noi pubblico sembra quasi una mossa autodistruttiva.
Concordo con voi pienamente, anche io non me la sono spiegata, non riesco a spiegarmela. Adesso vedremo nei prossimi giorni anche come si muoveranno le seconde e terze ondate di free agency e come cambierà ancora la board, perché non è assolutamente detto che siamo fermi. Abbiamo citato molti giocatori nel corso di questa puntata che potrebbero essere in trade block, e quindi da qui a un mesetto, fondamentalmente, il 25 di aprile ci sarà, 23, non mi ricordo, di aprile comunque ci sarà il draft, e quindi le cose cambieranno ancora. Io ringrazio i miei ospiti di stasera per questa bella puntata su Free Agency e Draft. Grazie Guido.
Grazie a voi, alla prossima.
Grazie anche a te Fabio.
Grazie Gabri, grazie a tutti.
E grazie anche a te Oleg.
Grazie Gabri, un saluto a tutti.
Io vi do l'appuntamento a settimana prossima e ci sentiamo presto per parlare ancora di draft. Non perdetevi peraltro su Odd Magazine domenica l'uscita del primo mock che commenteremo poi insieme la settimana prossima. Ciao!